In una solata domenica, all'inizio di quella stessa primavera, un promettente funzionario 31enne del Ministero degli Esteri britannico sedeva da solo a un tavolino all'aperto di un modesto caffè italiano nel quartiere di Soho, a Londra, cercando di farsi coraggio. Stava per compiere un atto di spionaggio così audace che, se scoperto, gli sarebbe costato la carriera e la libertà. Doveva cioè sottrarre una registrazione su nastro, da lui stesso eseguita illecitamente, recuperandola dall'ufficio privato di un ministro della corona che avrebbe dovuto servire e consigliare al meglio delle proprie notevoli capacità. L'uomo si chiamava Toby Bell e perseguiva da solo il suo progetto criminoso. Non era sotto il controllo di un genio del male né al soldo di un padrone. Non c'era nessuno che, armato di una valigetta zeppa di banconote da 100 dollari, lo aspettasse dietro l'angolo. Era quindi la creatura più temuta del nostro mondo contemporaneo, un solitario che decideva in autonomia. Di un'imminente operazione clandestina nella colonia inglese di Gibilterra non sapeva niente. Anzi, proprio questa sua tormentosa ignoranza lo aveva portato all'attuale situazione critica. Senza contare che non era tagliato né per fisico né per indole a infrangere la legge. Perfino in quel momento, mentre premeditava un piano criminoso, continuava a essere l'uomo perbene, diligente, ambizioso e intelligente, per il quale colleghi e superiori avrebbero messo le mani sul fuoco. Era di corporatura massiccia. Non particolarmente bello, con una capigliatura castana che il pettine stentava a domare. Che avesse una certa solennità di modi era innegabile. Educato nelle scuole statali, figlio unico di bravi artigiani che abitavano sulla costa meridionale dell'Inghilterra e di politica non conoscevano altro che il Partito Laburista. Suo padre, un presbitero della chiesa locale. Sua madre è una donna paffuta di buon carattere che parlava sempre di Gesù. Si era fatto strada fino al Ministero degli Esteri, dapprima come impiegato, poi studiando alle serali, seguendo corsi di lingue, superando esami e sopravvivendo a 2 giorni di test attitudinali per valutare le sue doti di comando, era arrivato all'ambito posto che occupava attualmente. Quanto al nome, Toby, che pareva assegnarlo a un gradino più alto della scala sociale di quanto non meritasse la sua provenienza, va detto che era dovuto esclusivamente all'ammirazione di suo padre per quel sant'uomo di Tobia, le cui meravigliose virtù filiali sono descritte nelle antiche scritture. Toby non si interrogava su cosa avesse alimentato la sua ambizione e continuasse ad alimentarla. L'unico desiderio dei suoi compagni di scuola era stato di fare soldi. Che li facessero pure. Lui, nonostante la modestia gli impedisse di dilungarsi sull'argomento, desiderava distinguersi. O, come aveva dichiarato non senza imbarazzo davanti alla commissione d'esame, il suo desiderio era quello di collaborare a far emergere la vera identità del suo paese in un mondo post-imperiale e post-guerra fredda. Se avesse potuto fare di testa sua, avrebbe già da tempo spazzato via il sistema delle scuole private in Gran Bretagna, abolito qualsiasi privilegio legato al titolo nobiliare e costretto la monarchia a spostarsi in bicicletta. Ma pur covando questi pensieri sediziosi, sapeva che il suo primo obiettivo era quello di scalare il sistema che sognava di liberare, oltre che migliorare l'inflessione, anche se in quel momento non c'era nessuno ad ascoltarlo. Dotato di un'innata propensione per le lingue, con l'amore per la cadenza ereditato da suo padre e la consapevolezza quasi soffocante che in inglese l'accento è un marchio di fabbrica, era inevitabile che cercasse di scrollarsi di dosso le ultime tracce della parlata aspra del Dorset a favore di quell'inglese colto ostentato da chi era deciso a non rivelare ad altri le proprie origini. All'applicazione sull'eloquio si era accompagnato anche un sottile cambiamento nella scelta del vestiario. Sapendo che di lì a poco gli sarebbe potuto capitare di varcare i cancelli del Ministero degli Esteri, occasione in cui avrebbe dovuto rivelare un certo piglio manageriale, aveva adottato pantaloni di cotone, camicia da portare senza cravatta e una morbida giacca nera in omaggio a un pizzico di informale formalità. Un osservatore esterno non avrebbe certo potuto intuire che appena 2 ore prima la sua ragazza, e da 3 mesi anche convivente, se n'era andata dal suo appartamento di Islington giurando di non volerlo vedere mai più. Eppure, quel tragico evento non lo aveva depresso. Semmai c'era una connessione tra la partenza di Isabel e il reato che stava per commettere, forse andava cercata nell'abitudine di starsene sveglio ogni ora rimuginando sulle sue angustie che non poteva condividere con nessuno. È vero che per tutta la notte avevano discusso in termini vaghi la possibilità di separarsi, ma l'avevano fatto spesso in quegli ultimi tempi. Era convinto che al mattino lei avrebbe cambiato idea come sempre. Ma questa volta Isabel si era incaponita, senza strilli, senza lacrime. Lui aveva chiamato un taxi, lei aveva fatto i bagagli. Il taxi era arrivato, lui l'aveva aiutata a portare da basso le valigie. Lei si era preoccupata per il vestito di seta in tinturia. Lui, facendosi dare lo scontrino per il ritiro, aveva promesso che glielo avrebbe fatto recapitare. Pallida, lei non si era girata, ma non aveva resistito alla tentazione di avere l'ultima parola. Guardiamo in faccia la realtà, Toby. Tu non hai un briciolo di cuore. Al che era salita sul taxi per andare da sua sorella. Ma lui sospettava che avesse in mente qualche altra soluzione, non ultima quella di tornare dal marito abbandonato di recente. Altrettanto deciso, Toby si era incamminato verso Soho per la sua colazione con brioche, preludio al grande misfatto. Ed eccolo lì, nel sole mattutino, che sorseggia un cappuccino e fissa i passanti con sguardo vacuo. Se davvero non ho un briciolo di cuore, come mai mi sono ficcato in questo maledetto pasticcio? Per rispondere a questa domanda e alle altre esse collegate, si mise a pensare, come d'abitudine, a Giles Oakley, il suo enigmatico mentore, autonominatosi suo santo protettore.